In quest'ultimo periodo ho avuto modo, come avete notato se eravate presenti a qualche apertura di domeniche fa, di avere nuovamente sotto mano il libro di Gedeone dei Giudici. E è stato una lettura che, come sempre, quando ci accostiamo alla parola del Signore può essere di grande arricchimento per le nostre vite, e in questa particolare lettura mi sono concentrato sul senso generale di questo libro, avendolo letto già altre volte, magari in prospettive, no? In base alla prospettiva in cui noi a volte ci approcciamo alla lettura di un libro, ci può dare, grazie al Signore che provvede questo, un significato, un qualcosa di diverso in prospettiva del nostro approccio. E avendogli dato una scorsa molto generale e letto in maniera molto veloce dall'inizio alla fine, ti riesce a rendere un'idea globale, no? E quello che mi ha stupito, e non più di tanto, è che ovviamente parlando del popolo di Israele, in questo libro viene descritta quello che è un periodo di grandissima tristezza interiore del popolo di Israele. Vengono descritte molte delle cose negative, molte delle cose addirittura di depravazione che questo popolo ha fatto, molte di quelle che sono le carenze che questo popolo ha avuto nei confronti del Signore. Questo perché in realtà Israele aveva una carenza di fondo nei confronti del Signore che lo comportava a atteggiarsi nella maniera in cui stava facendo. Per questo cominciamo a aprire le Bibbie, vi leggo ovviamente dal libro dei Giudici al capitolo 2, il versetto 7 troviamo scritto, Giudici 2:7. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè. Durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in loro favore. Questo è, stiamo connotando, no? Ciò di cui andiamo a parlare. Poco dopo, al versetto 10, troviamo scritto: anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle opere che egli aveva compiuto in favore di Israele. Come avevo già detto tempo fa, quando feci quell'altra apertura, una delle cose fondamentali che il Signore aveva ricordato al suo popolo e aveva lasciato detto era quella di ricordare alle generazioni future ciò che lui aveva fatto, no? Questo ricordo di ciò che il Signore aveva così potentemente fatto nei confronti del popolo di Israele non doveva essere dimenticato, e dà l'incarico di tramandarlo alle generazioni future per non dimenticare. Peccato che non è successo. Al versetto 16 fino al 19 possiamo leggere: il Signore allora fece sorgere dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliarono, ma neppure a loro i giudici davano ascolto, anzi si prostituivano agli altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali non avevano ubbidito ai comandamenti del Signore, ma essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e li angariavano. E quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro a quegli dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non rinunziavano affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Quello che è interessante, allo stesso tempo definiamolo sconfortante, è che in realtà noi stiamo parlando della condotta, ma del popolo di Israele. Tutte le volte che il Signore, per compassione delle grida o del soccorso che Israele chiedeva al Signore, il Signore provvedeva a un giudice, e come questo giudice moriva, loro tornavano a fare anche di peggio. E questo anche di peggio, nella lettura, come vi dicevo, completa di questo libro, mi ha portato anche a vedere come sono arrivati al punto da farsi guerra tra tribù. Peccato che, come dicevo prima, sono tribù che appartenevano a uno stesso popolo, che era quello che faceva parte della stessa promessa. Sono arrivati a compiere, in quello che è una descrizione di questo libro di 350 anni, cose che, se le leggete, possono veramente farci riflettere su come siano attuali, nel senso che altro non descrivono che quella che è la cattiveria o l'allontanamento che noi come uomini possiamo avere se non abbiamo un qualcosa di speciale nelle nostre vite, se dimentichiamo chi ha fatto qualcosa di speciale per noi, no? Nello specifico, questa mattina andiamo a leggere il capitolo 6. Infatti non è strano che proprio il capitolo 6, al versetto 1, cominci con questo versetto. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, come dicevamo, e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. Molti popoli, 5 popoli, sono stati quelli che il Signore ha lasciato all'interno di questo periodo per soggiogare Israele e insegnare loro, e Madian era uno di questi. Al versetto 6 possiamo leggere: Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e i figli di Israele gridarono al Signore. No? Molti di queste occasioni sono caratterizzate da un periodo in cui subiscono da parte di un popolo esterno, e a fronte di questo, guarda caso, si ricordano che chiedere aiuto possono gridare al Signore, come fanno anche in questa occasione. Però il Signore, al versetto 10, dopo aver ben ricordato tutto ciò per l'ennesima volta che lui aveva fatto nei confronti del suo popolo, risponde in questa maniera, al versetto 10. E vi dissi: io sono il Signore, il vostro Dio. Non adorate gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Questo è il quadro all'interno del quale si svolge quello che andiamo a leggere. Se Giorgio l'ho visto, per favore, ci legge i versetti dall'11 al 32 del capitolo 6. Se vi fa piacere, tenete la Bibbia aperta, perché nel commentare questi versetti mi muoverò essenzialmente per versetti, a volte non ve li cito e basta, non li rileggo, per cui magari se avete bisogno di rivedere quello che dice, vi tenete la Bibbia aperta. Già nei primi versetti, il particolare l'11, vediamo che il Signore ci dà una connotazione di quella che è l'estrazione sociale, no, di Gedeone, no? Gedeone ci indica subito qual era l'attività che stava facendo in quel momento, e ci dice che era un contadino intento alla trebbiatura, e ci dà la caratteristica che lo stava facendo in uno strettoio, no? In un luogo nascosto, ovviamente per paura dei madianiti, come abbiamo detto prima, che era quel popolo che in quel momento li stava opprimendo. Subito dopo, ai versetti 12 e 13, è interessante, a fronte di quello che vi dicevo prima, vedere come Gedeone, rispondendo al Signore, faccia notare al versetto 13 che lui sapeva per conoscenza e trasmissione dei suoi padri ciò che il Signore aveva fatto nei confronti del popolo di Israele. E questo è interessante perché ovviamente ci dà un quadro diverso, no? Sappiamo che il contesto generale è quella soprattutto mancanza di trasmissione, e quindi diventa un dimenticare ciò che il Signore ha fatto per noi. Invece Gedeone ben conosceva, proprio perché gli era stato trasmesso questo. Ma soprattutto, se leggiamo al versetto 12, quando l'angelo del Signore gli apparve, gli dice: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Infatti lui ci dice su questo valoroso dalla risposta del versetto 13. Questa frase mi ha particolarmente colpito. Perché? Perché già nell'Antico Testamento questa piccola frase l'avevo incrociata da qualche parte, no? E se subito alla mente mi è partito Isaia 43, ma perché spesso ce lo cantiamo la domenica, no? Spesso in quelle brevi frasi ricordiamo dove il Signore dice: io sarò con te. In Isaia 43, al versetto 2, possiamo leggere: quando attraverserai le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Questa è un qualcosa che il Signore ha portato fino a noi nel Nuovo Patto, nel Nuovo Testamento. Se andiamo a leggere in Matteo 28, al capitolo 28, al versetto 20, vediamo che il Signore, parlando con i discepoli, dice: insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E, è interessante valutare questo e fare un raffronto, no? Anche noi con l'esperienza di Gedeone. Gedeone, nella risposta che ha dato, che probabilmente era quella che avremmo dato tutti noi, forse si era dimenticato qualcosa che ci siamo dimenticati anche noi, che ogni tanto capita anche noi di dimenticarci. Nelle situazioni che viviamo nella vita, a volte ci sembra di essere, non vi dico abbandonati, ma a volte ci sembra di essere soli a combattere contro cose che a volte sono più grandi di noi. Beh, forse in realtà ci siamo dimenticati di cosa il Signore sta dicendo e cosa ha detto anche a Gedeone in quel momento della sua chiamata. Dice: io sarò con te. Gedeone in realtà non era solo. E questa è veramente una gran cosa che il Signore porta ancora fino a noi oggi e che è di grande benedizione. Perché nel versetto 14, come vi dicevo prima, viene quella che è la chiamata del Signore, no? Il Signore dà questo incarico speciale a Gedeone. È interessante nuovamente la risposta che Gedeone dà. Tra le altre cose, ciò che lo lascia scettico e che lui dice al Signore di risposta è il fatto che lui è il più piccolo della tribù di Manasse. Probabilmente è la risposta che anche noi oggi a volte, quando vediamo di fronte a noi un'opera che il Signore ci sta affidando, tendenzialmente diamo, no? A volte magari non diciamo: io sono il più piccolo esattamente come lui. Però se realmente siamo coscienti di quella che è la nostra posizione, ci rendiamo conto che con le nostre mani ben poco possiamo portare in più, e a volte diciamo: beh, io non sono degno, verissimo, ma è ben vero. Ma perché? Perché in realtà noi con le sole nostre forze poco possiamo portare. E in questo caso ho rielaborato nella mia mente almeno tre esempi nel Vecchio Testamento di persone che hanno ricevuto una chiamata simile, una comunicazione simile da parte del Signore, e hanno visto una risposta molto interessante da parte del Signore, e ve li leggo. Il primo personaggio si chiama Mosè, e se vado a leggere in Esodo al capitolo 3, i versetti dal 10 al 12, trovo scritto questo: or dunque va, il Signore gli dice, io ti mando da Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare da Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio gli disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che io sono con te e che sono io che ti ho mandato. Quando avrei fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. L'altro si chiama Giosuè, e se andate in Giosuè al capitolo 1, al versetto 2, potete leggere: Mosè mio servo è morto, alzati dunque, attraversa questo Giordano con tutto il popolo per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Nessuno potrà resisterti di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il terzo si chiama Geremia. Al capitolo 1, versetti 7 e 8 possiamo leggere: ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comando. Non temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Lo stesso ha fatto, come dicevamo, con Gedeone, e lo stesso è applicabile fino a noi oggi. In realtà non esiste né età, né condizione sociale, né condizione fisica, né condizione economica che può impedirci di portare a termine il compito che in quel momento il Signore ci sta affidando. Esiste solo un piccolo grande impedimento che si chiama comunione, cioè quello che è il nostro rapporto col Signore. A volte, vi ripeto, con un concetto sobrio di noi stessi ci rendiamo conto che non siamo in grado di portare a termine ciò che il Signore ci sta chiedendo, ed è vero, però ci dimentichiamo quella piccola frase: il Signore ci dice io sono con te. Non siamo noi con le nostre forze come Gedeone che porterà a termine l'incarico che il Signore gli ha dato, perché sicuramente falliremo, ma noi abbiamo una grande certezza che è questa: io sono con te. Nei versetti dal 17 al 24, sta secca la bocca, dopo se qualcuno porta l'acqua, che è un caldo questo, Gedeone chiede un segno per avere la certezza di parlare con il Signore a fronte di un incarico così importante. L'aspetto interessante è che Gedeone, se notate, prende, si alza per andare a prendere gli oggetti necessari per un sacrificio ancora prima di aver ricevuto la risposta. Nel momento in cui porta questi oggetti, riconosce a fronte del segno che gli viene dato che lui ha parlato veramente con il Signore, e evidentemente, essendo una persona che non ha studiato ma era a conoscenza di ciò che la Bibbia insegnava, cosa ha avuto? Così bevo. Perché cosa diceva la scrittura dell'Antico Testamento? Che se loro vedevano il Signore, morivano. Lo stesso l'abbiamo visto quando leggete la Bibbia anche, no, con Mosè. Lui giustamente sapeva benissimo, aveva avuto il segno e la certezza che quello con cui stava parlando era il Signore e ci ha avuto paura, ma giustamente. E qui è venuta la bellissima risposta che Dio gli ha dato. Cosa gli ha detto Dio? Di essere in una parola, che disegnano con una bandiera con un sacco di colori. Ecco, brava Bart. A fronte della pace che il Signore gli dà in quel momento di non ricevere ciò che in realtà avrebbe meritato secondo la legge, quello di morire, il Signore dice non ti preoccupare, sii in pace. A fronte di questo Gedeone prende e costruisce un altare, e quello che abbiamo visto anche tempo fa riguardo a questi altari, che in realtà erano delle costruzioni, e uno dei significati che avevano era offrirci sopra un sacrificio, ma perché poi tutte le persone che l'avrebbero visto avrebbero ricordato quello che quell'altare significava, no? Passeggiate, vedete, e c'è il ricordo della motivazione per cui quell'altare è stato creato, ma soprattutto quell'altare costituiva un'offerta di ringraziamento in quel momento per ciò che il Signore aveva fatto. La stessa cosa vale per noi oggi. Se ci fermiamo un attimino a pensare, e soprattutto leggiamo in Giovanni 14 il capitolo 14, il versetto 27, possiamo vedere che il Signore Gesù è quello che a noi oggi dice che ci darà una pace come il mondo non la dà. Questa è una grande grazia che il Signore ha concesso a noi oggi, come ha fatto in quell'occasione. Questa pace è quella che in realtà ci permette di gestire occasioni e situazioni della vita che non sempre funzionano come noi desideriamo, che magari ci preoccupano particolarmente, no? Parlavo con una famiglia di credenti questa settimana e ovviamente è divertente, perché quando vedete qualcuno, anche con i suoci era stato divertentissimo, vi salutano, si fa gara a chi ce n'ha di più. Allora io sono stato malissimo, ovviamente, no? Perché ridendo, ma ci troviamo a condividere in prima battuta, soprattutto quelli... Io vinco spesso, con qualche anziano mi dice io c'ho mal di schiena, vinco io, fidati, e vinco. Però è divertente. Come uomini, in realtà, di fronte a queste situazioni, avremmo il desiderio di avere la risposta. Cioè di conoscere un qualcosa di prettamente umano, ma che non è sbagliato, a fronte del quale noi riceviamo una tranquillità interiore, no? Io a volte dico, ma almeno sapessi di che morte non morire, sto in pace. No, uno c'ha un problema lavorativo, se almeno sapesse come va a finire, lui lavora un po' più tranquillo. Uguale nella malattia, uguale in altre situazioni. L'incertezza economica, se io so, ma non c'è niente di sbagliato in questo. Però questo ci provoca turbamento dentro. La più grande risposta che noi, a differenza di molte altre persone nel mondo, abbiamo è cosa? La pace che il Signore dà. Come Gedeone ha fatto, mi sono domandato a fronte di quello che leggevo, se noi costruiamo un altare. Cosa vuol dire? Non dovete costruire niente. Noi sappiamo che in realtà noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, e quindi secondo me l'applicazione migliore è domandarmi, ma le persone che mi guardano vedono in me il significato, un'offerta di ringraziamento al Signore per la pace che mi ha dato? Concetto, cioè io offro un sacrificio al Signore, dico, come facevano nell'Antico Testamento, dico, Signore grazie perché in questo momento, come fa Gedeone, tu non mi hai ucciso perché io t'ho visto, quello che mi meritavo. Noi ci meritavamo morte eterna, lo sappiamo dal Nuovo Testamento, il Signore ci dà una grandissima pace anche in questo, perché ci promette che questo non sarà più, dal momento che lo scegliamo come Signore delle nostre vite. Ma questo ci dà anche una grandissima pace, anche se noi nella nostra vita viviamo momenti che, pienamente d'accordo con voi, sono il primo che lo dice, abbiamo bisogno di risposte, risposte non ce le abbiamo, ma il Signore ci dà la pace. I versetti dal 25 al 27... Notiamo un'altra situazione di questo brano, e è dopo che il Signore ha dato il suo incarico a Gedeone e gli ha dimostrato di essere il Signore, gli ha dato anche la sua pace, gli ha detto io sono con te, e gli dà un compito apparentemente semplicissimo di distruggere un altare, l'altare di Baal. Il versetto continua, l'altare di Baal che è in casa di tuo padre. Stiamo parlando, come vi dicevo prima, la tristezza, se la guardate sotto questo aspetto, che quello era il popolo di Israele. era una tribù del popolo di Israele, in casa del suo padre c'era un altare di Baal. Ovviamente Gedeone, non essendo un uomo stupido, nel momento in cui il Signore gli dice vai e distruggi l'altare che sta in casa di tuo padre, si guarda intorno e forse ragiona che se l'avesse fatto di giorno, con tutta la gente che lo guardava, no? Giovani giocatori di videogiochi, no? Se voi fate un videogioco come quello che vi piace tanto, che voi sapete, capite al volo, e vi fate sgamare, come si dice, dalle guardie, ti bastonano e sei morto. Se voi lo fate di notte, forse non morite. È stato sbagliato questo? Da quello che ho visto dalla scrittura, no, perché in realtà Gedeone, nel portare a termine il compito che il Signore gli aveva dato, non è andato in contrasto con nessuna indicazione che il Signore gli ha dato, perché gli ha detto di distruggerlo e lui l'ha fatto, ma l'ha fatto nella maniera che lui riteneva più opportuna per una paura obiettiva. Avrebbe, no? Facciamo un paradosso. Poteva benissimo, vista la paura, dice vado da mio padre, facciamo papà, noi siamo la tribù di Manasse del popolo di Israele, non dobbiamo adorare gli idoli, guarda tu, c'è l'altare a fianco alla statua, no? Poteva farlo ragionare così col popolo. Poteva andargli bene come poteva andargli male, forse si evitava la paura, ma era ciò che il Signore gli aveva comandato? No, perché il Signore gli aveva detto vai e distruggi. In quel senso lui ha obbedito. Pur avendo paura molto probabilmente delle conseguenze. La stessa cosa vale per noi, vale per me. Io queste cose l'ho tirate fuori prima per me, no? Possiamo vedere un'altra volta un esempio. Perché? Perché anche a noi, come vi ho detto prima e ve lo ribadisco un'altra volta, il Signore ha lasciato un incarico. Il primo che è per tutti, indiscriminatamente, è quello di essere testimoni. Quindi non possiamo dire dal momento in cui siamo credenti di non aver ricevuto almeno un incarico, in linea generale. Dopo ci sono tante altre situazioni a seconda del nostro rapporto di comunione del Signore in cui il Signore ci chiederà di svolgere altri servizi per Lui, ben venga, ma almeno uno ce l'abbiamo. Di fronte a questo incarico che il Signore ci ha donato, noi possiamo benissimo decidere, a fronte della paura che questo ci comporta, non siamo degni, ci sono situazioni nel contesto che ci mettono preoccupazioni, scegliere se seguire esattamente ciò che il Signore, attraverso la scrittura che ci ha lasciato, ci indica di fare, o prendere un'altra decisione. Però l'aspetto interessante, a fronte dell'incarico che ci è stato lasciato, qual è quello che vedo scritto in questo testo? Il Signore sta dando un incarico a Gedeone di liberare il popolo. In quel momento gli dice, vai e distruggi l'altare. Di chi era l'altare? Di suo padre. Quindi da dove doveva cominciare Gedeone prima di andare dal popolo di Israele? Da casa sua. Ciò significa, se permettete, che nel momento in cui il Signore ci affida un compito da svolgere per Lui, che può essere un beneficio anche per altra parte del suo popolo, no? Ce ne siete tanti qui davanti. Il Signore mi sta chiedendo di cominciare a guardare dove? A casa mia. Perché? Perché se a casa mia c'è un impedimento, c'è una motivazione per cui io sto mettendo al primo posto nella mia vita qualcosa che non è il Signore, questo sicuramente sarà l'impedimento affinché il Signore possa essere in me, come dicevamo prima, nello svolgimento del servizio che mi sta chiamando a fare. Guardiamo prima all'interno delle nostre case. E questo è ancora più interessante perché poi vengono subito i versetti dopo, no? I versetti dopo, nel momento in cui che lui fa questa operazione di notte, ovviamente il popolo non è tonto, dice una più uno fa due, parla, è stato Gedeone. Loro la prima cosa che fanno, vanno da Joas, che è il babbo di Gedeone, portalo fuori, così lo ammazziamo. Ripeto, a me ha lasciato per l'ennesima volta un pochino pensieroso, perché stiamo parlando del popolo di Israele. Io situazioni del genere l'ho viste magari in città che il Signore ci dice come città piene di peccato, in cui uomini del Signore si presentavano e a volte ricevevano ben peggio di questo o anche questo. Ma stiamo parlando di popolo di Israele, di parte del popolo di Israele, che aveva fatto questi altari e era concentrato talmente ad adorare qualcosa che non doveva fare ed arrivare al punto di chiedere la vita di Gedeone a suo padre. ma è arrivata ancora una volta una risposta un po' diversa dal solito, questa volta da un altro personaggio che si chiama Joas, che è suo padre. Se prendiamo nel contesto della società di quel periodo, Joas avrebbe avuto tutto il diritto da padre, vista la mancanza di rispetto che il figlio ha avuto, di metterla a morte tranquillamente lui. L'altare era di suo padre, il responsabile della casa, per cui poteva. Non viene detto, ma probabilmente nella testa di Joas e soprattutto nel cuore di Joas si è verificato un qualcosa che gli ha fatto aprire la mente, rendere conto che in realtà quell'idolo che stavano adorando, se veramente fosse stato un dio, si sarebbe difeso da solo, e è quello che ha risposto al popolo. Proprio per questa motivazione lui non ha dato il figlio nelle mani del popolo che lo chiedeva, ma ha fatto esattamente l'opposto. Ha detto: se qualcuno di voi vuole difendere questo, che venga messo a morte. Ripeto, probabilmente è ritornato ad avere le giuste prospettive. Questo gesto gli ha servito per riavvicinarlo al Signore e dare la giusta prospettiva a questo Dio che in realtà forse tanto Dio non era. Invece di condannare il figlio, lui l'ha protetto. E questo ugualmente un'altra volta può essere un qualcosa anche per noi oggi. Perché? Perché ciò che mi sono domandato è come mi comporto io quando ricevo Joas un attacco a quella che è, chiamiamolo attacco, chiamiamolo affronto, a quella che è la mia posizione o il mio ruolo o la mia persona. Se come io mi comporto a fronte di questo rispecchia la reazione di Joas, e mi ha dato parecchio da pensare. Quando qualcuno nel contesto sociale dove viviamo, quando qualcuno nella nostra chiesa, o peggio ancora se vogliamo dire peggio, quando qualcuno nella nostra famiglia ci fa notare che nelle nostre vite c'è qualcosa che non va nel nostro rapporto del Signore, c'è qualcosa che sta impedendo il nostro rapporto del Signore, qual è la nostra risposta nel cuore e che poi viene dichiarata nei nostri atteggiamenti a fronte di come si è comportato Joas? Preferiamo scegliere la corrente, non cambiare la nostra posizione perché sarebbe scomoda di fronte alla vista degli altri? Probabilmente a volte succede. Preferiamo non umiliare la nostra posizione riconoscendo che stiamo sbagliando, perché in effetti perdiamo di credibilità secondo il nostro punto di vista? Possiamo, ma non è quello che Joas ha fatto e probabilmente non è quello che il Signore chiede ancora a noi oggi. Se noi siamo coerenti con noi stessi nel momento in cui il Signore usa qualcun altro per farci notare che stiamo abbandonando come popolo di Israele la giusta priorità, e abbiamo preso quello scalino nella nostra vita che dovrebbe essere il primo per il Signore, ci abbiamo messo qualcos'altro che impedirà sicuramente il nostro servizio, come abbiamo visto, nel momento in cui il Signore per sua grazia susciterà qualcuno per darci una scrollata, una svegliata, per farci notare che qualcosa, ma probabilmente neanche nella cattiveria ci siamo accorti che abbiamo fatto, dobbiamo essere disponibili all'ascolto e soprattutto a cambiare. Dobbiamo essere disponibili a umiliare quella che è la nostra condizione sociale, cosa che per adesso non va nella maggiore. Quante volte da genitori vi siete domandati se è giusto chiedere perdono ai figli? Nel momento in cui riconoscete l'errore. Per finire vi lascio tre frasi, così facciamo un riassunto, vediamo se avete ricevuto qualcosa il livello generale, no, dell'attenzione, che sono le tre frasi con cui io ho etichettato in maniera grossolana questo testo, ma che mi hanno dato dei spunti di riflessione. Perché? Perché nel momento in cui abbastanza facili da ricordare mi riesco a ricordare tutto. E la prima frase dice: un contadino chiamato a essere liberatore. Questo cosa mi ricorda? Quello che vi dicevo prima, che non importa di quale estrazione, quale problema, qualsiasi cosa nella nostra vita noi stiamo vivendo o siamo, è un impedimento a essere uno strumento nelle mani del Signore. Non siamo noi stessi l'impedimento a essere uno strumento nelle mani del Signore. Ma perché? Non perché noi abbiamo la forza in noi, ma perché sappiamo, a fronte delle promesse che il Signore ci ha fatto e che abbiamo visto finora, che il Signore è con noi. La seconda frase dice: faccia a faccia con l'angelo di Dio. Questa frase mi ricorda una cosa, come vi dicevo, stupenda in realtà, che è la pace del Signore. Perché nel momento in cui noi siamo faccia a faccia col Signore, sappiamo di meritare ancora noi oggi un qualcosa che bello non è. Il Signore per noi avrebbe previsto la morte eterna nel momento in cui non siamo vicini a Lui. Il Signore ci ha fatto un gran dono, ma soprattutto ci ha dato una grandissima pace, che oltre a darci una prospettiva futura che molte persone non hanno, vi posso garantire per esperienza che ci dà una pace qui che è diversa. Perché non riuscite a stare seduti nella vita di tutti i giorni tranquilli e beati di fronte a ciò che c'è da passare, perché sappiamo che ciò che viene davanti a noi bello non è e migliore non sarà. Il Signore ci dona una pace immensa. E l'ultima dice: cominciare il cambiamento da casa nostra, o cominciare il cammino da casa nostra. Nel momento in cui noi siamo strumenti nelle mani del Signore, che il Signore veramente per grazia ci dia di guardare all'interno di noi se c'è qualcosa che ha preso un posto che non deve essere, perché quel posto è di diritto del Signore nel momento in cui decidiamo di metterlo come Signore delle nostre vite. Una scelta che noi abbiamo fatto e che dobbiamo onorare fino in fondo. Preghiamo. Grazie Signore stamattina ancora una volta, perché quando ci accostiamo alla Tua parola, Signore, Tu ci puoi riempire solamente di benedizioni quando noi stiamo con un cuore sensibile a ciò che Tu puoi insegnarci, e tante sono le cose che Tu puoi insegnarci. Signore, grazie perché Tu ci hai promesso che sarai con noi tutti i giorni, ci sosterrai ogni giorno e sarai colui che ci guida nel nostro servizio che dobbiamo a Te, Signore. Veramente Ti vogliamo ancora ringraziare per la pace che Tu doni ai nostri cuori ogni giorno nella nostra vita, perché sappiamo che è una pace sicuramente che il mondo non dà, ma che solo con Te noi possiamo avere. E grazie ancora, Signore, perché hai messo nei nostri cuori lo Spirito Santo, che è quello che molto volentieri e spesso ci fa capire se nelle nostre vite ci sono situazioni in cui non Ti stiamo mettendo al primo posto, e ciò può essere solamente che l'impedimento nella comunione con Te. E tutto questo che abbiamo detto fino adesso, Signore, altro non è che il frutto della grazia che ci hai fatto. Nel nome di Gesù, amen.